me pare che noi arriviamo a questo assemblato con un dato obiettivo che è, diciamo, presente nel documento politico di preparazione, nella relazione, ma anche negli interventi che ci sono stati ieri e primi di oggi. Il dato di un attacco violento, forse uno dei più violenti degli ultimi anni, al lavoro dipendente. Un attacco che si muove su tutte un po' i piani, quello salariale, quello delle condizioni di lavoro e quello dei diritti. È un attacco che è funzionale a un processo di trasformazione profonda, un processo di trasformazione nel quale la pubblica amministrazione svolge un ruolo centrale. Svolge un ruolo centrale un po' perché come sempre è visto come un serbatoio per drenare risorse, è, diciamo, come dire, detiene i servizi, tutto il campo dei servizi che sono un business appetibile per i privati. E secondo me soprattutto questa pubblica amministrazione che noi conosciamo, che abbiamo conosciuto nel Novecento, che è una pubblica amministrazione che è sostenitrice e fornitrice del welfare, diciamo è culturalmente inaccettabile per il nuovo modello che ci stanno proponendo. In particolare sotto attacco stanno alcuni settori che io ritengo siano strategici in questa storia, che sono i settori della formazione, dell'istruzione e della ricerca. Strategici perché? Perché se è vero, come io penso che sia vero, che si sta andando verso la trasformazione profonda di un modello di società, due questioni sono fondamentali per chi propone questa trasformazione, sono la detenere la formazione culturale del paese e delle nuove classi dirigenti e appropriarsi di quei settori che garantiscono sviluppo e che danno indirizzo di sviluppo, che è la ricerca. Una ricerca che, guardate, oggi una ricerca pubblica che ha una risorsa enorme per la collettività, una ricerca che interviene in ambiti importanti come l'ambiente, la salute. Io posso fare l'esempio adesso sulla questione del nucleare, quindi dell'energia e dell'ambiente. Si sta andando alla ristrutturazione di quegli enti di ricerca che intervengono su ambiente e l'energia, Enea e l'ISPRA, per svuotarli di contenuti, ridurli ad agenzie e funzionare al progetto del nucleare. Questo per fare un esempio. Questi settori sono caratterizzati da una grandissima precarietà, una precarietà che è, come per tutto il pubblico impiego, funziona come destrutturante rispetto alla pubblica amministrazione, ma che è anche una precarietà che favorisce l'intervento del privato e riduce l'autonomia di chi fa ricerca e di chi appunto, diciamo, lavora nell'ambito scientifico e che è costretto a fare riferimento a finanziamenti dei privati, e quindi anche la ricerca perde di libertà, perde di autonomia e viene indirizzata non più verso il bene collettivo, il miglioramento della società, ma viene indirizzata verso l'interesse privato e verso il profitto. Bene, noi abbiamo individuato questi settori, dicevo, strategici come possibile fronte avanzato nella lotta alla precarietà da un lato e per difesa del carattere pubblico di alcune istituzioni che riteniamo centrali. Un fronte abbastanza complesso perché in questo fronte si muovono soggetti estremamente articolati. Ci abbiamo a che fare con i lavoratori dipendenti di ruolo a tempo indeterminato che al loro interno hanno la parte più tecnica amministrativa, la parte più scientifica che ha esigenze e aspettative differenti. Il lavoro precario, come dicevo, estremamente presente, raggiunge punte anche del 50-60% in alcune situazioni. E poi l'utenza, che è un'utenza tutta particolare, che sono gli studenti, che in particolare per quanto riguarda gli studenti universitari hanno una figura veramente come dire, peculiare, perché sono un po' studenti, un po' precari, a volte più precari che studenti, basta pensare ai dottorandi che sono studenti ma tengono corsi universitari e sostituiscono i docenti. Beh, in questo settore noi abbiamo tentato di praticare un sindacato anche diverso dal sindacato tradizionale e siamo riusciti in alcuni momenti a creare una saldatura, abbiamo contribuito a creare la saldatura di un blocco sociale che partiva da bisogni molto differenti, ma che aveva ricondotto tutti quei bisogni in una lotta che difendeva poi l'interesse generale. Ecco, io credo che, partendo da questo esempio, dove per dare continuità all'intervento che stiamo facendo e che riusciamo a effettuare solo in maniera magari sporadica, perché la forma sindacale che abbiamo oggi ci pone anche dei limiti, lì c'è la necessità vera di un soggetto unico, il più unificato possibile, che sia in grado di affiancare alle pratiche pratiche sindacali tradizionali, delle pratiche sindacali nuove, diverse. Quello che poi è stato definito in questi giorni è definito anche nei documenti sindacato metropolitano. Io penso che oggi noi non siamo, ieri c'è stato qualche accenno, non siamo chiamati a definire un modello organizzativo, sarebbe prematuro, sarebbe inutile probabilmente in questa fase, in questa sede. Però darci degli obiettivi sui quali poi il comitato costituente cali il modello organizzativo, io penso che sia invece un compito di questa assemblea. E io credo che noi dobbiamo creare un sindacato che si doti di strumenti che gli consentano di adeguarsi alle trasformazioni, di intervenire così nel territorio così come è intervenuto fino adesso nei posti di lavoro, e quindi andare a intercettare tutti quei soggetti sociali che sono estremamente frammentati e che vanno sempre verso una maggiore frammentazione, e sono quelli che sono poi le vittime sacrificali di quel modello che ci viene proposto, e rappresentarne le istanze. Io per concludere, sono brevissimo, riprendo, come ho detto prima, riprendo un passaggio di Paolo Leonardi all'assemblea del 7 di febbraio su ciò che è necessario e ciò che era possibile. Io penso che stiamo convergendo su ciò che è necessario. Il nostro compito da oggi in poi sarà di renderlo possibile. Grazie.